Perché?
Caga, mugaz, amore mio.
Cazzo.
Caga, mugaz, amore mio.
No, però non potete farmi così.
Cazzo.
Cagamugas, amore. Cagamugas, qui nel cuore. Cagamugas.
È il bello della diretta.
No, però non potete farmi così.
Dai, continua. Continua.
Ma che continua?
Cazzo.
Vabbè, che ci vuoi fare? I nostri ascoltatori sentiranno te che parli sotto la sigla. Succede.
Apprezzano la nostra regia. Ed è
apprezzano la nostra premiano. Qualità.
È questo che premiano, perché ai nostri ascoltatori la qualità ha rotto il cazzo. Basta questi podcast che si sentono bene, persone che usano la dizione italiana, un cazzo di Nick Dufer che per fare 30 secondi di podcast lo registra 10 volte. Noi, a noi viene tutto malissimo.
Siamo naturali.
E comunque, rispetto a Rick Dufer, comunque sembra che abbiamo un palo nel culo che non sia di dimensioni così importanti. Cioè, e comunque è una qualità quella.
Cioè, non ho capito. Noi rispetto a Rick Dufer abbiamo un palo.
Cioè, il nostro palo nel culo è più piccolo di quello di Rick Dufer.
No, parla per te.
Ah, vabbè, quelli poi sono kink personali. Però quello che voglio dire io adesso, cominciando seriamente questo podcast, che è un
tanto Paolo rovina sempre l'inizio.
Allora, intanto ricordiamo, questo è il podcast dell'Asse nella Manica Show per tutti i nuovi ascoltatori che ci stanno ascoltando da questa settimana, perché noi ingaggiamo soprattutto tanti ascoltatori non binari, mi diceva prima Tommaso, vero Tommaso? Dal Kazakistan, anche
il 14%.
Ecco, dal Kazakistan il 14%?
No, dal Kazakistan l'1% dei nostri ascoltatori.
Però a me cioè, non so, o c'è qualcuno con un VPN che si mette in Kazakistan per ascoltarci, per evitare di sinceramente eviterei anch'io di farlo. Di far sapere alle autorità.
Posso essere sincero? Quando vado a riascoltare le nostre puntate uso sempre un VPN per evitare che mi arrivino poi pubblicità del tipo ti hai ascoltato l'asse nella manica. No, col cazzo che ascolto quella merda.
Capite che noi siamo pieni di sponsor e soprattutto siamo pieni di padri politici, possiamo dire, no? Tanti intrallazzi, agganci, ammanicamenti, eccetera, ed è per questo che noi vogliamo fare un'analisi delle regionali che non avrete mai sentito
che nessuno ha mai fatto finora,
che non sentirete
comunque,
mai
comunque per
rompi pure l'analisi lungimirante,
no, ma pensa che caso interessante. Viviamo tutti e tre, abbiamo vissuto le regionali in tre regioni in cui c'erano tutte le elezioni casualmente.
In realtà no, perché cazzo stai dicendo?
Sei in Veneto. Vabbè,
sì, ma
sti cazzi.
Ero elettore passivo, neanche passivo. Ero proprio...
Vabbè, ma cosa sarebbe cambiato? Oggettivamente, anche se avessi votato in Veneto, cosa sarebbe cambiato?
Nulla.
Appunto,
io avrei votato il partito dei Veneti che ha preso 0,8%, quindi sarebbe cambiato un cazzo. Però quello che voglio dire, dopo la stronzata aggiunta da Paolo, queste elezioni regionali sono state vinte dal centrodestra,
dallo sport,
centrodestra, sono state vinte dal centrosinistra, in particolar modo dal Partito Democratico, ma anche da Renzi. Anche da Renzi, perché anche se Renzi non ha preso nessun voto, ha comunque aiutato.
Ha partecipato,
ha aiutato il centrosinistra a raggiungere l'ottimo risultato. Quindi vince Zingaretti, vince Renzi, vince il centrodestra, il referendum lo vince il Movimento 5 Stelle. Quindi secondo noi, dato che queste erano regionali, quindi quando ci sono le regionali uno deve fare come le partite dei mondiali, quindi è finita 1-1-1, palla al centro, perché hanno vinto tutti, bravi.
Esatto, palla al centro e ripasto il governo.
Perché poi uno, quando ci sono i regionali, compara, cioè dice quello ha preso una regione nelle Marche, quello ha preso la Liguria, allora è 1-1, quello ha preso la Campania, allora così funzionano le regionali. Non è che si analizza regione per regione, perché non c'è.
Ma che? Ma sei scemo?
È la scena della caccia di Fantozzi dove si scambiano i pezzi di carne umana. Lei ha un alluce di ragioniere. Ah, io ho un orecchio di avvocato.
Esattamente. Quindi hanno vinto.
E tutti questi pezzi di carne umana vengono da Raffaele Fitto, che tra un po' si scioglierà nel.
è un paese.
Noi auguri a Raffaele Fitto, che è stato
possiamo dire anche Raffaele Fitto, perché Raffaele Fitto, certo, ha avuto 36.000 voti in più della sua coalizione, quindi ha vinto anche Raffaele Fitto. Complimenti al vincente Raffaele Fitto, al vincente Michele Emiliano,
e ma soprattutto vincente... complimenti anche a Più Europa per aver
l'elezione in Campania.
Oh, ma guardate che nel mio paese, Italia paesino, Italia Viva, ha preso il 24%.
Ecco, tanto per
regionali,
dire,
per dire,
cazzo, cazzo vive il caro Paolo, no? Però di Più Europa, del candidato di Più Europa, Frezza, come cazzo si chiama, Sfrezza, a chi è che dobbiamo
Peppiniello fare... Acitrezza, come si chiama?
A chi è che dobbiamo fare i complimenti per l'elezione in Campania? All'Ottimo?
In Sicilia.
Dai, lo sappiamo. No, non dirlo il nome, non dirlo.
Ah, non lo diciamo neanche, è vero, perché? Meglio evitare, meglio
evitare. Buon intenditore, poche parole.
Poche parole, però... Se proprio dovessi trovare una vincitrice, ammesso che sono tutti vincitori,
secondo me è Virginia Raggi.
Virginia Raggi l'anno prossimo, però nel frattempo Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni sicuramente.
Giorgia Meloni esce vittoriosa, come tutti, però a lei un po' di più, da queste regionali, e difatti usa questa spinta, questa propulsione della vittoria alle regionali per dirci che inizia alla Camera, che poi non è alla Camera ma è in Commissione, l'esame della proposta di legge di Fratelli d'Italia per rendere l'utero in affitto reato universale. Questa cosa,
sì, è, cioè, se tu non puoi, tu non puoi andare a fare una gravidanza sul
io non posso neanche spazio. Comprarmi un bambino in Ucraina da delle donne sfruttate con dei puttanieri che le obbligano a partorire.
Infatti,
cioè, guarda se i miei diritti, se devo limitare i miei diritti in questa maniera, ma mi sento bravo proprio preda. E proprio è letteralmente il fascismo.
Bravo il bigotto che è d'accordo con la Giorgia Meloni. Tu continua a rendere questa cosa illegale, non regolarizzarla, non legalizzarla.
Allora, se sei donna e fai uso.
Come diceva Sgarbi, come si chiamava quel coglione Biscardi, non parlate più di tre insieme alla volta.
Allora, Paolo,
siamo in tre, quindi
non mi regolarizzi la gravidanza surrogata, allora io me ne vado in Ucraina e faccio partorire una a 2 euro. Se me la regolarizzi
e rimani in Ucraina, poi quando vieni qua ti si toglie il figlio e ti arrestiamo.
Pianta,
mi sembra giusto.
Arrestato.
Ti si toglie il figlio.
Certo, figlio. Non è figlio tuo.
Ma scusa, ma non sarà più facile dire cerchiamo di legalizzare e regolarizzare questa cosa?
No, è una pratica che deve essere... Così estirpata.
Magari di merda.
Così è vero.
È vero. Dalle disperate, come dicevo.
Paolo era quello che si definiva anarcocapitalista, quello che dice di essere liberale. Ecco i veri liberali.
La pensi come Maria Di Nolfi, come Giorgia Meloni e come la Bellanova. Che ti devo dire?
È come la Carfagna.
Per una volta che hanno ragione, questo è qua.
Okay, tu renditi conto qual è il fronte.
Cioè, faccio notare che loro hanno ragione con me, non io con loro.
E sì, poi dopo Paolo, che fai? Ci fai anche marciare per...
Sì, ormai Paolo è il popolone, è il popolino della famiglia, Paolo.
Comunque faccio notare che
è il populista dell'asse.
Faccio notare sommessamente che avere un figlio non è un diritto di nessuno.
Ma che cazzo c'entra?
Se sei donna oltre cinquantenne del cazzo occidentale, silenzio, stai zitto un attimo, devi stare in silenzio.
La sparata sugli occidentali, dai.
Se devi fare l'occidentale grassa che a 50 anni non gli fa di fare la gravidanza, non te lo dice nessuno, lo facevi prima, puttana. Quindi basta.
Ma scusa, invece le donne che non riescono a rimanere incinta,
cazzi loro. Non è andata bene, mi dispiace.
Possiamo dire che è Dio che le ha punite per essere state.
Sono d'accordo. Dio non punisce nessuno.
Dio le ha punite, no?
Però è successo, ci sono altri metodi senza far attivamente soffrire un'altra persona. Quindi troviamoli.
Paolo, tu hai in mente quella concezione che la gente va in Ucraina a prenderla, è ovvio che poi dopo fa soffrire qualcun altro.
Ma poi c'è anche in Olanda, tra l'altro.
Esatto, regolarizzi e legalizzi.
Altro motivo per bombardare l'Olanda fino a che non rimane soltanto
poco. Quindi una persona non ha la libertà, non dico il diritto.
Non è una libertà.
Non è una libertà. quindi uno non può disporre del proprio corpo come cazzo crede.
No, 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 uno non può obbligare una terza persona a disporre del proprio corpo, perché la gravidanza, non è neanche comparabile alla prostituzione. La prostituzione è una cosa, una tantum, non è un impegno di 9 mesi che ti obbligano a fare dopo, e dopodiché rubando di tuo figlio. Ma come non ti obbligano?
Una persona per rimanere incinta e per poi dire questo bambino
nessuna lo può persona sa, nessuna persona sana di mente farebbe la surrogata.
È arrivato quello che spiega alle persone chi sono i
potete sani potere, no, potete, potete dire Paolo, di no Paolo, che non Paolo, sia
una
così
per Paolo. Una domanda per Paolo posso? Visto che non posso fare quello che voglio col mio corpo, Paolo, mi puoi dire tu quante volte bisogna masturbarsi in un giorno?
Ma che c'entra? Paolo, io mi farò dire da Paolo quante volte dovrò andare a letto in una notte con
Poi questi sono i paragoni.
Altrimenti sfrutta il mio corpo. Ciccia, sfrutta il mio corpo.
Ma che c'entra?
Ma no, però volta. Non puoi dire Ciccia in diretta.
Ma non puoi dire. La stessa volta che mi dice rifacciamolo, le dico guarda.
È vero, lui non l'aveva mai detto Ciccia in diretta.
Cambiamo discorso. Perché Ciccia?
Ma che ne so, è un nomignolo. Insomma,
cioè, un nomignolo così.
Adesso sei imbarazzato, gliel'hai fatto notare. No. Tutto imbarazzello.
No, voglio sapere.
Sta deviando il discorso, Tommaso.
No, come un altro. Ce ne sono tanti che usiamo. Voi la chiamate Ciccia, veramente Ciccia.
No, perché tu ce l'hai detto. Io.
Sì, vabbè, ero rotti i coglioni. Io quello che voglio dire è che Paolo la pensa come Adinolfi. E questo è. Non credo ci sia.
Non penso non ci sia più nulla da dire. Paolo
potrà diventare sicuramente il papa della Chiesa ortodossa tranquillamente. Sì, sei pronto a diventare un nuovo Meluzzi, non lo so.
Si riferisce a Meluzzi,
ma quello che diceva che i ricchioni si prendevano il Covid perché erano ricchioni, che poi dopo si è preso il Covid.
Ma non credo sia scientificamente corretto.
Le donne diventano sterili per punizione divina.
Ma no, non è vero. Ma ci sono altri metodi. C'è egoismo. Da chi ti.
Ma uno avrà la libertà.
No, non ce l'hai, no. Che cazzo vuoi? No.
Posso dire di essere egoista, posso dire che non me ne frega un cazzo di Paolo, di Tommaso e delle altre persone e mi interessa solo di me stesso. Posso avere questa libertà?
Ti devo attivamente impedire di farlo se la pensi così. E questo è il problema. Io devo pensarci, perché proprio tu sei il problema che non lo fai.
Paolo è il liberale del gruppo.
Non sono liberale.
Un tempo eri liberale.
Oltre ad essere bigotto, Paolo, tu sei troppo serio perché sei italiano. Perché come ci ha ricordato Mattarella rispondendo tra le righe a Boris Johnson, anche noi italiani amiamo la libertà.
Però Paolo non la ama la libertà.
Paolo un po' meno, ma abbiamo a cuore anche la serietà. Ecco, io vorrei fare complimenti a Boris
Johnson. No, poi ha detto ha detto la serietà e la figa, andiamo per le pepe tutti a correre nel finale.
Esatto.
Al di là di questo, però, io veramente dico che dovremmo fare i complimenti a Boris Johnson perché è riuscito a far passare gli inglesi per meno seri degli italiani.
No, cioè, è vero, questo ci voleva,
cioè,
ci voleva
inglesi. Gli inglesi con 10.000, cioè con praticamente un po' di più di popolazione, hanno 42.000 rispetto a 35.000, quanto fa? Cioè, tanta gente morta in più.
Lascia stare in un, ma tu ti rendi conto che passa il messaggio che gli italiani sono più seri degli inglesi? Questa è una rivoluzione.
Ma è un paese che va allo sfascio culturalmente e politicamente.
Gli italiani che perdono le partite di calcio.
No, la frase, quella che ha detto Mo Johnson, gli italiani prendono il Covid come se fossero guerre. E perdono le guerre come se prendessero il Covid.
Eravamo quel paese lì, adesso siamo diventati i seri che insegnano agli inglesi cosa fare in caso di pandemia. Io devo fare i complimenti a Boris Johnson perché veramente è da complimentarsi.
Però si è impegnato, io so che si è impegnato. E poi ricordiamoci anche l'ottimo Corriere della Sera che ha ricordato a Johnson che il medico che l'ha curato era di Catanzaro.
Oh, tra l'altro, pensavo ricordare avessi
e cioè camorriste e
draghetista.
Boris, no, no. Bisogna dirle le cose come stanno.
Non cominciare con l'alcol dalle 8 di mattina, però quello che voglio dire, probabilmente l'Inghilterra ha un problema molto importante perché
e questo problema sono gli inglesi, diciamo.
Un problema con la serietà e anche un problema con il dentifricio, però ha forse anche un
io direi col dentista in generale.
Io no, seriamente non capisco, ci sarebbe da chiederlo a qualcuno che sa, ma sì, c'è proprio
quello, il tè è macchia.
Ma cioè, la cosa che ti chiedo, Emiliano, è secondo te questa roba che cosa gli sta succedendo? Tu che di persone poco serie ne conosci tantissime, no?
Sì.
Che secondo te qual è il motivo, cioè sta debacle totale di culturale, scientifica, civile, da dove viene?
Quando hai un premier che dalle 8 di mattina comincia a bere il tè corretto con la vodka, evidentemente forse c'è qualcosa che non va, perché se metti a capo di tutta la macchina un alcolizzato, poi nel contrario, scusami.
Esatto, ma la migliore negoziazione per la Brexit sarebbe stata un tête à tête tra Juncker e Boris Johnson, che si scolava una bottiglia di gin.
Sì, avrebbe vinto Boris Johnson a mani basse.
Tu dici?
Però,
quello c'ha la corporatura da bevitore di gin.
Sì.
Professionista.
Però il problema dell'Inghilterra, secondo me, è anche che usano ancora la parola patria. Perché la parola patria, oltre ad essere...
Io sto tremando, tremo, ho paura.
Crea un problema, secondo me. Uno dovrebbe cominciare a chiedersi anche se il linguaggio che noi utilizziamo nel 2020 non sia un po' da aggiornare. Allora,
ma effettivamente in inglese la versione femminile di... Cioè, c'è sia fatherland, però c'è anche motherland.
Esatto, però si usa più fatherland, no? Perché
no, credo ci usi di più madre.
Non rompere il caso, se no non funziona questa cosa.
Ci fai andare davanti il podcast.
Usa di più Fatherland perché c'è il patriarcato e perché Michela Muggia ci ha spiegato che il concetto di patria ha fatto solo danni. Perché Hiroshima, ad esempio, è legato al concetto di patria. Che ne so, Chernobyl, se i russi avessero chiamato solamente madre e non madre patria l'Unione Sovietica, e se l'Unione Sovietica si fosse declinata al femminile, Chernobyl non sarebbe mai esistita, non sarebbe mai stato un caso, perché dice Michela Murgia dobbiamo cominciare a parlare di madria per sconfiggere i nazionalismi, serve una nuova categoria che sconfigga la radice il maschilismo strettamente legato al concetto di patriottismo.
Io credo sinceramente che la Murgia sia una grande
cogliona,
dice, performance artist, che in realtà ci sta prendendo per il culo da quanti anni ha? Da 75 anni, riporta Maluccio. Quanti anni
è una taglia 75.
No. Io faccio le battute sulla bruttezza, non sulla taglia, che quelle sono.
Ma capito, lei può fare le battute sul cazzo piccolo, io non posso fare battute sul suo baricentro.
No, puoi dire però che è brutta, ed è brutta.
Tu non puoi, Emiliano, perché nel concetto di patria sei incluso, i tuoi antenati sono inclusi, dato che significa da terra dei padri.
Ah, ok.
Quindi tu non puoi farle queste battute.
Ok, però io...
Chi è escluso può.
Però io sicuramente ricordare che di matria si è sempre parlato, poi alla fine, cioè anche se prendi il cazzo, ne so, Foscolo, questi stronzi qui, no? La citavano già la matria.
Tra l'altro c'è quella locuzione che si dice madre patria, non so se...
Sì, quindi, tra l'altro, no?
Okay. Non è così univoco, diciamo, anzi. Poi quasi tutti i paesi sono femminili, Italia, Francia, Russia.
Questo è un classico caso di man explaining, perché state spiegando...
Mansplaining.
Sì, sono fatto
tranquillo.
Non mi ricordo dove volevo andare a parare perché mi avete interrotto, ma non importa.
Sta spiegando alle donne, no? Un uomo che spiega alle donne.
Bravo Emiliano, bravo. Sei uno stronzo qua.
A fare il professore Michela Murgia, semplicemente perché è donna, perché è limitata e non ci arriva. Adesso lasciala un po'.
Comunque, secondo me, su questo podcast, Michela Murgia ci starebbe da Dio. Guarda, io gli allungo un invito, per cui se vuole venire a sostituire Emiliano quando vuole.
Guarda, piuttosto di me, piuttosto. di questo conduttore ci starebbe meglio anche il fischio del treno qui di Abano Terme.
Il primo argomento da discutere.
Ragazzi, andate tutti a trovare. Ragazzi, in zona di Padova, andate tutti a trovare Emiliano, che si sente molto solo.
Molto solo qui ad Abano Terme.
Erano i vecchi.
Vecchi di merda, solo teste bianche. Ed è
anche
molto...
colletti bianchi.
Molti colletti bianchi, però devo dire, non ci sono immigrati. E però allo stesso modo parla italiano. E anzi, tra l'altro, io quando sono arrivato qui mi hanno chiesto di fare un test.
L'hai già detto in un'altra puntata.
Sì, non riciclare le battute.
Ricordate, io farò come Suarez un test truccato di Veneto, perché devo fingere di aver imparato il Veneto, altrimenti mi mandano via. Però...
ecco, dopo la gente, magari i professori diranno: ah, ma quello non spiccica una parola di Veneto, parla soltanto con, con l'accento romano e non dice zè.
E soprattutto dico Benetton e non Benetton.
Ah, sei scemo?
Come ci insegna un ottimo libro che viene dato ai bambini nelle scuole per imparare l'italiano, i bambini quelli negri di colore, soprattutto i figli degli immigrati, quelli di seconda generazione, dicono: quest'anno io vuole imparare italiano bene. Perché se voi
boga, boga.
Se voi prendete questo libro, che non vogliamo pubblicizzare, ma
Gongo vuole civiltà e donne bianche,
questa didascalia, dove il bambino nero dice: quest'anno io vuole imparare italiano bene. Poi c'è un bambino albino con i capelli rossi, e poi i rossi sono anche malefici, tra l'altro, questo va detto, sono creature del diavolo, come ricorda sempre
razza pure
la nonna di Ciccia, ricorda sempre che i rosci sono malefici, esatto. sono come quelli mancini, sono
infatti,
un po' malefici.
Infatti Nerone, che colore era di capelli?
Esatto, era rosso. E però questo bambino rosso, essendo italiano, però anche se un po' malefico è italiano, dice: quest'anno io vorrei andare sempre in giardino a ricreazione, neanche quest'anno voglio andare, quest'anno io vorrei, dice il bambino italiano. Ma
che carino, lì. Molto educato questo bambino.
Imparare italiano bene.
Questo libro, insieme alle ultime lezioni, mi rende fiero della mia regione, perché la casa editrice è delle Marche.
Ecco, ma non è che su questo libro ha studiato anche Suarez prima di andare a fare il test alla scuola di Perugia? Perché mi viene il dubbio che Suarez abbia studiato su questo libro qui, no?
Può darsi, sì, mi sembrerebbe, sì, non è una priorità.
Credo che sia letteralmente il testo, sì. Il libro di testo, il professore che glielo hanno passato dice: ma che libro gli diamo? Ah, prova con quello della terza elementare, vedi chi sa cosa dice. Poi Suarez si è confuso, se l'è mangiato così. Perché
Suarez è una polemica inutile su una cosa del cazzo. Perché...
vabbè, ma difatti la polemica non dovrebbe concentrarsi su Suarez, dovrebbe riconcentrarsi su quei due ritardati del coso
dell'università.
Se fosse una diretta di Twitch, io direi: donate 5 euro ogni volta che Paolo dice Cosu, addirittura Cosu, perché Cosu è
vabbè, ma Paolo, essendo stato più tempo in Puglia, adesso ha ripreso.
Cosu tu lo leggi quando Frida mette l'asterisco, quando toglie il genere, si legge Cosu.
Esatto.
Non so se lo sapevate. E quindi Paolo, perché giustamente non vuole declinare genere, bravo Paolo, e dice:
noi siamo un po', siamo
secondo
un po',
me di fatti Suarez è genderqueer, difatti.
Quindi non ho capito la polemica, dovevano farla su quelli della Juventus che hanno truccato l'esame, non ho capito.
Esatto, no, cioè, no, bisogna come concentrarsi come al solito sul fatto che la Juventus ruba. Cosa che si dimostra tuttora, come sempre, cioè, la Juventus ruba,
perché tu dici: è normale che in un campionato ci sia una quota limite di extracomunitari nel 2020.
Ma
si
no,
dica,
quella cosa fa ridere.
Extracomunitari è una roba normale. Poi, se quelli della Juventus pagare un cazzo di campione di modo che giochi a calcio, perché questo doveva giocare a calcio, tra l'altro. Pagare il 75% dello stipendio.
Ma è la Serie A o la UEFA che ha fatto quella roba là?
La Serie A è una roba del campionato.
Madonna, che cosa ritardata!
Limite di extra comunitari, perché altrimenti tu non favorisci i giocatori italiani. Perché il giocatore italiano, no? Meglio che giochi con con un pippone del cazzo della primavera poi, della Juventus, esatto, anziché con Suarez, perché giocare con Suarez non farà migliorare anche il giocatore italiano. Infatti è per questo che noi andiamo benissimo ai mondiali e agli europei come nazionale da anni.
Ma
perché
c'è abbiamo... una cosa simile, c'è da anni che c'è una cosa simile nella Serie A di basket, se non sbaglio, non sì, è mai cambiato molto.
Questa roba qua la trovi probabilmente anche in Premier League, perché sono questi, forse in Premier League l'hanno tolta, però è questa idea, questo concetto,
non credo serva a niente,
che se tu non limiti l'arrivo di extracomunitari campioni nel tuo paese, allora tu puoi far nascere nuovi campioni per la tua nazione.
Tra l'altro, si suppone che ci sia un numero illimitato di campioni acquistabili all'estero, sì, che in realtà non è così.
Però cioè, se uno vuole fare la rosa solamente di campioni extracomunitari. Però tra l'altro
Paolo ci potrebbe spiegare che le limitazioni del mercato non servono mai.
Sì, ma ci sarà un cazzo di motivo se la nazionale italiana è andata meglio quando in Italia venivano campioni da tutto il mondo? No? Mi dico io. Vabbè.
Ma che cazzo vuoi, Emilia?
Comunque,
però uno ti potrebbe rispondere.
Quella nostalgia.
Uno ti potrebbe rispondere. È vero per il 2006, ma per l'84 no. Nell'84 c'erano le limitazioni del giocatore europeo.
Semmai è l'82, ma ti ricordo, l'82 qui noi avevamo Zico, Maradona, e te ne potrei citare tanti altri se conoscessi la storia del calcio.
Diglielo Emiliano, diglielo.
Però
erano molti di meno comunque.
La famosa Serie A operazione nostalgia, no?
Ah, vabbè, quelle sono cose più datate.
Bellissimo, è fatto oramai dai nostri nonni.
Ho usato troppe volte la parola ritardato. Prossima volta dirò stupido.
Direi sono dei cosu.
Però, sì.
Serie A operazione nostalgia è un gruppo di nonni oramai. I nostri nonni sono quelli che hanno visto il calcio più bello italiano, no? Perché il calcio più bello italiano è quello dell'82. Porca puttana, ogni volta che vedo una replica del mondiale dell'82 mi calano i coglioni perché vanno tre all'ora. Però uno nella retorica deve dire che nell'82 si giocava meglio al calcio.
Ah, quello è assolutamente falso.
Questi nonni, noi li festeggiamo. Facciamo la festa dei nonni a Roma perché Generaggi dice sono la spina dorsale del paese. Quindi a Roma faremo una festa dedicata ai nonni, che mi sembra fondamentale.
Oh, ma guarda che i nonni di Roma sono responsabili del 50% dell'evasione fiscale di tutto il comune. Cioè, niente da scherzare. Hanno fondato l'economia romana.
Anche i tredicini avranno dei nonni, no? Dico io.
Esatto, anche i tredicini avranno dei nonni, no? Un paio sono stati arrestati, tra l'altro.
Sì, ma quelli che rimangono fuori dovranno gestire le baracche, proprio perché poi di baracche parliamo. Dei tredicini. Però io sono contento che Roma sia una città talmente moderna. E Roma non è una città che sta morendo, non è una città morta, non è una città che proprio vive delle proprie carcasse, che fa la festa dei nonni, proprio per ribadire quanto Roma sia più moderna rispetto a Milano, ad esempio, no?
Certo.
Milanesi del cazzo, che oramai siete capaci solamente a contagiare le altre regioni con il coronavirus, perché non fate una festa dei nonni? Voi che siete dei bastardi egoisti, sicuramente.
Guarda, a Milano la faranno pure la festa dei nonni, nel senso che mandano tutti i nonni a fare la festa dentro al termovalorizzatore. Così, ecco, così fanno anche.
Fanno la festa ai nonni, diciamo.
Esatto.
Io chiuderei con questa bellissima immagine di Gallera che fa la festa ai nonni dentro le RSA. Addio.
Ottimo, addio.
Mi è venuta in mente la scena di Gallera che fa il trenino con i nonnini, trenino Peppe nel termolizzatore, vabbè, addio.
E si gira tu giù la maschera.
Dovevamo chiudere prima, dovevamo
addio,
chiudere.
Addio. Non importa.